mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Come ogni lunedì mattina ci occupiamo di nuove tecnologie, di rete, di internet. Sono 1900 i nuovi insospettabili internauti, insospettabili perché appartengono alle fasce di popolazione più esposte al divario digitale, come anziani, donne, disoccupati ed extracomunitari. Internauti perché hanno appena terminato di frequentare i corsi gratuiti di Lazio, eCitizen. Un progetto pilota realizzato dall'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio della Regione Lazio attraverso la FILAS, la società regionale dedicata al sostegno dell'innovazione, in collaborazione con istituti scolastici e l'Università Roma 3. E noi oggi vogliamo parlare proprio di anziani e del loro rapporto con le nuove tecnologie. Lo facciamo tra un attimo con un'iniziativa interessante di Settimo Torinese e poi nella seconda parte del programma parleremo invece del rapporto tra minori e internet. Continuate a seguirci, Radio Vaticana in diretta.
Mouse to mouse.
Buongiorno ad Augusta Giovannoli, che è responsabile dell'Osservatorio Scrittura Mutante della Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
Allora, c'è un progetto interessante che è partito verso la fine di maggio scorso, che si chiama Settimo Cielo, che mi sembra vada particolarmente bene per essere presentato alla Radio Vaticana, e riguarda il rapporto internet, nuove tecnologie ed anziani. Di che cosa si tratta?
Dunque, si tratta di un blog che è nato da un corso di formazione, nel senso che siamo partiti con un corso di formazione agli anziani sulle nuove tecnologie e lo scopo finale era aprire un blog. E diciamo che l'iniziativa è andata benissimo perché il blog ha iniziato a vivere assolutamente da solo e benissimo, e gli anziani scrivono adesso direi quotidianamente su questo blog raccontando passato e presente della città.
Diciamo subito l'indirizzo.
settimocielo.trovarsiinrete.org, senza il www davanti.
Passato e presente, dicevi.
Esatto, da un lato gli anziani si lamentano, fra virgolette, con un occhio anche molto particolare, molto acuto, che deriva dall'esperienza delle cose che nella città non vanno, quindi rivolgendosi direttamente agli amministratori. Dall'altro lodano e segnalano le cose che vanno, quindi fanno un vero e proprio ufficio stampa di quelle che sono le attività culturali, e dall'altro raccontano proprio la storia della città. Loro a Settimo per lavoro si sono trasferiti da Torino o da altre parti d'Italia o ci sono nati, raccontano quindi la storia particolare industriale di quella che era Settimo, no? Perché Settimo ha una forte caratterizzazione industriale, raccontando aneddoti anche divertentissimi e recuperando tutto un tipo di memoria molto interessante.
Per esempio, rivelaci qualche aneddoto, ce ne sono tantissimi.
Ce n'è uno divertentissimo. Quello che mi ha colpito di più è stato quello della nebbia che c'era una volta a Settimo Torinese per andare a lavorare, e del fatto che c'era una curva mal segnalata e quindi tutto il corteo di macchine, se la prima si sbagliava, entrava in una cascina e riusciva dall'altra parte della strada e gentilmente il proprietario della cantina lasciava il portone aperto.
Quindi
questa è una cosa veramente eccezionale.
E adesso questa nebbia non c'è
questa
più,
nebbia assolutamente non c'è più. Poi raccontano di come funzionavano i rapporti di lavoro, la mensa, insomma di com'era proprio la città e come è cambiata, quindi è veramente divertentissimo leggere questi racconti. E poi c'è da dire che sono anche molto pungenti, attenti e attuali su tutto quello che succede, caricano le foto, se le ridimensionano da soli, sono diventati anche molto molto autonomi nella gestione del blog. Questo ovviamente grazie al corso che abbiamo fatto, per cui ringrazio anche l'Onlus Parigò, senza la quale non saremmo riusciti sicuramente a realizzare questo progetto.
Che ha una funzione sociale molto importante, intendendo per sociale non solo quella che riguarda, come dicevi, il rapporto con le istituzioni che loro cercano in qualche misura di mantenere attivo, ma una funzione sociale perché immagino che la tecnologia in questo caso serva a aumentare la relazione tra di loro, parliamo di over 65 anni, e probabilmente la relazione tra loro ed altre fasce d'età della popolazione.
Assolutamente sì, infatti il valore aggiunto di uno di questi, di un progetto di questo tipo è esattamente questo, nel senso che tra loro si è creata una comunità molto forte e si sentono parte della cittadinanza, parte attiva. Oltretutto ora il blog ha una sua redazione assolutamente strutturata, che però è aperta, quindi coinvolgono altre persone e ovviamente poi si relazionano. Le riunioni di redazione, così come gli aggiornamenti tecnici che noi gli facciamo, avvengono in biblioteca, dove si relazionano poi appunto con i più giovani e con la cittadinanza, avendo una funzione sociale molto precisa. Oltretutto il blog gli ha insegnato anche ad approfondire i loro interessi personali e hanno uno spazio di libertà di parola veramente notevole.
Da maggio ad oggi quanti post avete registrato?
Dunque, stiamo per festeggiare il 100esimo, penso che ci arriveremo proprio in questi giorni, e tenete conto che si tratta di post molto lunghi, nel senso che loro sanno che il post è breve per definizione, ma hanno tantissimo da dire, quindi certo. I loro post poi alla fine sono delle vere e proprie lettere documentate e correlate di tantissime informazioni. Hanno tempo e lo dedicano, hanno tempo relativamente, perché hanno sempre un sacco di attività, sono anziani molto attivi, però lo dedicano, appunto, ci dedicano veramente tanta passione. Siamo stati molto fortunati a incontrare questo gruppo.
Devo dire che iniziative simili che cercano, diciamo, di riscattare, tra virgolette, gli anziani dal vuoto di solitudine, anche spesso purtroppo di depressione in cui si ritrovano, sono nate un po' in tutta Italia, insomma, grazie anche a delle associazioni che si adoperano per alfabetizzare con le nuove tecnologie appunto queste persone. Cito solamente il Consorzio Gioventù Digitale a Roma, oppure Trieste, che ingaggia come insegnanti liceali, a Bologna la storica rete civica Iperbole, che sviluppa Senior Online Italia, un network di servizi per cliccatori over 65 anni. C'è un sociologo dell'Università della Bicocca a Milano, Guido Martinotti, che dice: internet per gli anziani non è tanto un passatempo, tantomeno un lusso, è proprio un elemento indispensabile di risocializzazione e di inclusione sociale. Mi sembra che possiamo essere d'accordo, Augusta.
Assolutamente, oltretutto può anche essergli realmente d'aiuto nella vita quotidiana, una volta che diventano disinvolti, come lo sono per esempio i nostri, nel districarsi, per fare solo un esempio, nella burocrazia.
Alcuni diventano addirittura così disinvolti che, per esempio, la Questura di Trento ha incastrato un abilissimo intercettatore informatico di codici bancomat catanese, settantenne, quindi...
Esatto, fin troppo!
Fin troppo. Bene, allora che cosa augurarvi? Questo progetto andrà avanti, immagino.
Assolutamente, nel senso che la redazione continua a lavorare per conto suo, gli incontri con noi, che un po' li coordiniamo, riprenderanno a settembre, sono programmati, diciamo, fino a dicembre, ma abbiamo assolutamente intenzione di andare avanti, anche perché come non farlo di fronte a tanto entusiasmo e a così buoni risultati.
Ormai la macchina si è messa in moto.
Assolutamente, aspettiamo solo altri adepti, stiamo già studiando dei gemellaggi con Taranto, con anziani di Taranto, eccetera.
È bello uscire anche dai confini della propria città.
Certo, che internet dà questa possibilità, lo sappiamo, dà spazio, dà voce e dà possibilità di socializzazione non solo a livello territoriale stretto, diciamo, ma anche in senso più ampio.
Altre iniziative del vostro osservatorio? Voi avete curato appuntamenti importanti, dibattiti, incontri a livello direi anche internazionale nel corso di quest'anno, parlando proprio anche del modo in cui la scrittura si trasforma con l'avvento delle nuove tecnologie. Adesso?
Sì, certamente adesso ci dedicheremo come primo progetto dell'autunno ad un convegno su come la multimedialità stia cambiando le strutture e le architetture della biblioteca. Questo è il primo progetto grosso, dopodiché continuiamo con un progetto altrettanto grosso in collaborazione con la Fiera del Libro, con un videoblog letterario per la promozione della lettura attraverso le tecnologie digitali, però su questo non posso ancora anticiparvi molto.
Il discorso della biblioteca mi interessa molto, effettivamente il cambiamento è già in atto.
Assolutamente, quindi cercheremo di inviteremo le più importanti biblioteche europee su questi temi, posso già dirvi che sarà intorno al 18-19 di ottobre per capire appunto quali sono le più significative esperienze europee su questi temi e paragonarle a quelle italiane in vista anche dell'apertura della nostra biblioteca nuova, che sarà poi appunto una grossa biblioteca unica, perché per ora le due sedi sono separate, dove la multimedialità avrà ovviamente un ruolo centrale.
Le biblioteche fisiche, come le abbiamo conosciute da giovani, esistono ancora?
Esistono ancora, ma ce ne saranno di nuove. Sì, non si sa ancora bene come saranno fatte. Sono soluzioni intermedie, flessibili, quelle che si ricercano, però ovviamente stanno cambiando, devono cambiare, devono aggiornarsi.
Altrimenti qui il rischio è che nelle biblioteche non ci vada più nessuno.
Potrebbe essere, anche se io sono convinta che il fascino del libro sia sempre forte, certamente bisogna pensare altri veicoli di promozione della lettura e pensare appunto anche a spazi diversi dove non è più presente solo il libro, ma è presente il CD, il DVD e quant'altro, dove la visione di immagini viene accompagnata da suoni, dalla lettura, e spazi veramente multimediali e diversi.
Grazie ad Augusta Giovannoli da Settimo Torinese, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi.
I vecchi tosse secca e non dormono di notte, seduti in pizzo a letto a riposare la stanchezza, si mangiano i sospiri e un po' di mele cotte, i vecchi senza un corpo, i vecchi senza una carezza, vecchi un po' contadini che nel cielo sperano e temono il cielo, voci bruciate dal fumo e dai grappini di un'osteria. I vecchi, vecchi e canali, sempre pieni di sputi e consigli, i vecchi senza profumo e questi figli che non chiamano mai. I vecchi che portano il mangiare per i gatti.
E dai nonni passiamo ai bambini. Considerate tra l'altro che in Italia i nonni sono 11 milioni e il 70% è over 65. Ma per quanto riguarda il rapporto internet e minori, c'è un'iniziativa che da poco il Ministero delle Comunicazioni ha attivato. Il sito è www.tiseiconnesso.it. Abbiamo in linea per parlarcene il vice capo gabinetto del Ministero delle Comunicazioni, Cristina Selloni. Buongiorno, ben trovata. Lei ha curato, insomma, si è occupata in particolare di questa iniziativa. Di che si tratta?
Guardi, noi siamo partiti dal dispiacere di vedere i giornali in questi ultimi mesi pieni di notizie che riguardavano i ragazzi e un uso non giusto, non corretto di internet. E noi crediamo, il core business del nostro ministero è questo, ma anche tutti noi, a cominciare dal ministro fortemente tecnologico, crediamo che le tecnologie siano una grandissima risorsa e i ragazzi hanno in mano una fortuna enorme, cioè attraverso l'uso delle tecnologie davvero possono fare e scoprire un mondo che forse invece le nostre generazioni hanno ignorato, però le tecnologie vanno usate bene, questo è il punto di partenza. Da qui abbiamo cominciato a mettere insieme un po' di idee, a sentire le associazioni dei genitori, a sentire i provider, eccetera, per arrivare poi insieme a Save the Children ad attivare questo sito www.tiseiconnesso.it, che è rivolto in gran parte ai ragazzi, ha due piccolissime sezioni, una per i genitori e una per gli insegnanti.
Lo scopo è internet sicuro.
Internet non solo, oggi c'è una trasversalità delle tecnologie, quindi anche telefonia mobile, anche videogiochi, un po' anche la vecchia televisione, diciamo.
Certo, quindi come appare questo sito?
Dunque,
come ci
sito,
si naviga dentro?
Intanto molto poco istituzionale, i ragazzi non è necessario che sappiano che è stato voluto dal Ministero, forse anzi questo per loro non è un'attrazione. Non a caso lo cura per noi nell'aggiornamento, eccetera, Save the Children, un'associazione, una onlus che da anni e anni in tutto il mondo è impegnata nel benessere dei bambini e dei ragazzi. Ha tanti colori e parla in una lingua tipica dei ragazzi, talmente tipica che in questi giorni è uscito su qualche giornale informatico la battuta che il ministro Gentiloni fa disimparare l'italiano ai ragazzi.
Perché in Ti sei connesso c'è il verbo che è tradotto al numero.
È un gioco un po' del linguaggio dei ragazzi, così come all'interno c'è una modalità di abbreviazione delle parole che i ragazzi usano da quando esistono gli sms, insomma, parlano e scrivono ormai in una modalità molto diversa dalla nostra. E quindi è scritto e voluto da loro, e parla di videogiochi, di rischi, e per rischi della rete si intendano sia i virus, di cui bisogna comunque tener conto quando si naviga, quando si aprono gli allegati delle email, eccetera, ma anche e soprattutto di tutti quei rischi più nascosti che senza volere possono portare il ragazzo a incappare in una brutta esperienza, per cui gli insegniamo, gli spieghiamo che prima di dare i propri dati personali bisogna pensarci due volte, che prima di mandare in giro la propria fotografia o un proprio video bisogna pensarci due volte, perché purtroppo abbiamo visto esperienze finite molto male, anche cose carine come quelle che ogni tanto si vedono su YouTube nascondono invece delle pericolosità di cui i ragazzi non sono assolutamente consapevoli. Noi abbiamo incontrato alcuni genitori, alcuni ragazzi che per scherzo avevano messo il proprio video su questi supporti di condivisione, in cui magari un po' scioccamente, ma insomma oggi lo fanno, facevano uno spogliarello piuttosto che si inventavano altre cose, e quei video hanno girato tutto il mondo e hanno un po' rovinato la loro serenità.
Infatti c'è quest'area ragazzi, nuovi canali per navigare, per
esatto,
capire come evitare contenuti inadatti, poi c'è community, una sezione per imparare a utilizzare gli strumenti della rete,
chat,
come diceva lei,
esatto,
i social networks, c'è un'area videogiochi.
Esatto, perché è un altro di quei temi su cui tanto si parla, perché i ragazzi usano i videogiochi con un'assoluta disinvoltura, ma anche lì devono sapere come sceglierli, perché il sistema di classificazione dei videogiochi è stato realizzato nei paesi del Nord Europa e non è esattamente adeguato alla nostra valutazione, al nostro stile, per cui ci sono alcuni giochi molto violenti oppure che inneggiano alla droga piuttosto che al nazismo, che davvero non è bene che i ragazzi utilizzino, non sono neanche molto belli, non hanno neanche una bella grafica, e quindi noi vorremmo che loro imparassero a scegliere dei bei videogiochi con un bel disegno, un bel segno che li educhi anche al valore estetico di queste cose. Insomma.
I genitori e i docenti cosa possono apprendere da questo sito?
Per loro naturalmente è tutto più semplice, più lineare, le pagine dedicate a loro, però per esempio un genitore deve sapere che esistono dei filtri da mettere al sito, al terminale di casa, e fondamentalmente devono sapere che il computer, come un tempo lo era la televisione, non è una babysitter. Cioè il genitore, finché il bambino è piccolo, deve stare vicino ai ragazzi quando utilizzano le tecnologie, e per piccoli intendiamo i 13-14 anni, dopo probabilmente hanno la capacità di difendersi meglio, però perlomeno fino a quell'età è importante che un genitore impari il linguaggio delle tecnologie, impari ad utilizzarle, impari fondamentalmente a condividerle come piacere insieme ai propri figli.
Quando è stato attivato questo sito?
Dal 21 maggio è attivo. Stiamo cercando di tenerlo sempre rinnovato, anche nei video scaricabili, ci sono alcuni video molto particolari che ci sono stati dati dai governi dei paesi europei del nord, dove sono un pochino più avanti di noi su questi argomenti, e proprio oggi parte anche una campagna di informazione sulla nostra televisione di servizio pubblico, sulla RAI, su internet e le tecnologie. Lo stesso, dove il messaggio è sempre questo: genitori, imparate la stessa lingua dei vostri figli.
Nelle scuole ci saranno attività, come dire, in linea con questo sito, per appunto rendere le nuove tecnologie a portata di mano da un lato, ma anche per farle conoscere in tutti i loro aspetti da parte del Ministero?
Noi non abbiamo la possibilità ovviamente di entrare nelle scuole, abbiamo chiesto aiuto, sostegno al Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale già condividiamo un programma di educazione all'uso corretto della televisione, e vorremmo che questo programma, che già è stato diffuso nelle scuole, che si chiama Teleeduchiamoci, sia allargato a tutte le tecnologie, non solo alla televisione, perché le statistiche lo dicono molto chiaramente: dopo i 9-10 anni i bambini abbandonano un po' la TV e cominciano a passare a tutt'altro, in particolare al computer naturalmente.
Certo.
E poi a questo cellulare, che sempre più presto purtroppo i genitori, per stare sicuri, loro mettono nelle mani dei bambini.
Che riscontro avete avuto in un mese di attivazione?
Beh, guardi, proprio oggi abbiamo avuto i dati, sono dei dati entusiasmanti in termini di presenze. Ci sono oltre 40.000 persone che sono andate a vedere il nostro sito.
Addirittura.
Sono dati molto confortanti. Certo è che vorremmo creare però un po' di interattività, che ancora non c'è abbastanza, e fare in modo che i ragazzi ci raccontino con più frequenza le loro storie.
Certo.
Quindi, se anche loro hanno vissuto episodi non gradevoli sulla rete, o comunque se invece hanno consigli da dare ai loro coetanei, eccetera. Vorremmo che diventi proprio un luogo di incontro dei ragazzi su questo argomento.
Allora ve lo auguriamo, vi ricordo www.tiseiconnesso.it del Ministero delle Comunicazioni. In bocca al lupo e a risentirci.
Grazie tantissimo.
Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove i bambini fanno guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh.
Era Cristina Selloni, dice capo gabinetto del Ministero delle Comunicazioni. Chiudiamo con una notizia: per combattere il dilagante pericolo per la società di crimini informatici, parliamo di terrorismo, di delinquenza, di truffe che ormai sono approdate sul web, in particolare per lottare contro la pedopornografia e il riciclaggio di denaro sporco, il Consiglio d'Europa suggerisce ai 47 paesi che vi aderiscono di sottoscrivere la Convenzione sulla cybercriminalità. Sono previste più efficienti e immediate misure di lotta contro questo nuovo tipo di criminalità da concordare tra i privati e l'autorità. Il tema è stato discusso in una conferenza sulla cooperazione contro la cybercriminalità che si è svolta a Strasburgo in questi giorni e che ha radunato oltre 140 specialisti della materia in rappresentanza di 55 paesi, anche extraeuropei, organizzazioni internazionali e imprenditori privati, per promuovere una convenzione considerata per ora l'unico strumento valido per arginare la criminalità che agisce sul web. Finora la convenzione del Consiglio d'Europa è stata firmata da 43 paesi, 21 dei quali l'hanno già ratificata, cioè è stata adottata come legge dai rispettivi parlamenti, e tra questi ce ne sono alcuni extraeuropei, dicevamo: Argentina, Brasile, India, Nigeria, Filippine, Egitto e Pakistan. Mi fermo qui ricordandovi che il nostro indirizzo web, se volete ascoltarci in diretta online oppure riascoltare il meglio in onda su questo canale, è 105live.radiovaticana.org. Ad Antonella Palermo, continuate a seguirci sulla Radio Vaticana in diretta. Presto.